Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento è quello consueto con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich, tushi, vodchong, schenks nami, pses radio, i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati, eccoci di nuovo puntuali con l'incontro, con l'attività settimanale di Papa Benedetto XVI, segnata in questo caso essenzialmente dal viaggio del Papa in Libano, che si svolgerà tra venerdì e domenica, venerdì, sabato e domenica per esattezza, e si svolgerà essenzialmente a Beirut. Ma di questo ha parlato Benedetto XVI nell'udienza generale questa mattina, ha salutato tutti i pellegrini libanesi orientali presenti, ha detto: tra due giorni a quest'ora sarò in volo verso il Libano e mi rallegro di questo viaggio apostolico. Mi permetterà di incontrare numerosi componenti della società libanese, i responsabili civili ed ecclesiastici, i fedeli cattolici di diversi riti, gli altri cristiani, i musulmani, i drusi della regione. Rendo grazie al Signore, ha detto il Papa parlando in francese, per questa ricchezza che non potrà continuare se non vivendo nella pace e nella riconciliazione permanente. Questo è il senso del messaggio del Papa, a portare la pace. Per questo, ha detto ancora il Papa, esorto tutti i cristiani del Medio Oriente, che siano originari o nuovi arrivati, ad essere costruttori di pace e attore della riconciliazione. Domandiamo a Dio di fortificare la fede dei cristiani del Libano e del Medio Oriente e di riempirli di speranza. E poi ha concluso: ringrazio Dio per la loro presenza e incoraggio l'Assemblea della Chiesa alla solidarietà per poter continuare a testimoniare Cristo in queste terre benedette, ricercando la comunione nell'unità. Rendo grazie a Dio per tutte le persone e tutte le istituzioni che in molti modi li aiutano in questo senso. La storia del Medio Oriente ci insegna l'importante ruolo e spesso principale avuto dalle differenti comunità cristiane nel dialogo interreligioso e interculturale. Domandiamo a Dio di donare a questa regione del mondo la pace così desiderata, nel rispetto delle legittime differenze. Che Dio benedica il Libano e il Medio Oriente, che Dio vi benedica tutti. Così ha concluso il suo saluto il Papa. Il saluto è stato letto in francese dal Papa, ma è anche stato pubblicato naturalmente in arabo. Questo dicevamo al termine della consueta catechesi all'udienza generale che si è svolta in aula Paolo VI in Vaticano. Diverse migliaia i fedeli e i pellegrini presenti. Il Papa ha proseguito la sua scuola di preghiera e ha parlato ancora una volta leggendo e rileggendo alcune pagine dell'Apocalisse e spiegando quali sono i simboli del trono, del libro e dell'angelo e dell'agnello. Importante quindi questa catechesi, e ascoltiamola insieme.
Mercoledì scorso ho parlato sulla preghiera nella prima parte dell'Apocalisse, oggi passiamo a quella seconda parte, e mentre nella prima parte la preghiera è orientata verso l'interno della vita ecclesiale, l'attenzione nella seconda è rivolta al mondo intero. La Chiesa infatti cammina nella storia, ne è parte secondo il progetto di Dio. L'Assemblea, che ascoltando il messaggio di Giovanni presentato dal lettore, ha riscoperto il proprio compito di collaborare allo sviluppo del regno di Dio come sacerdoti di Dio e di Cristo, e si apre sul mondo degli uomini. E qui emergono due modi di vivere in rapporto dialettico tra loro. Il primo lo potremmo definire il sistema di Cristo a cui l'Assemblea è felice di appartenere, e il secondo il sistema terrestre antiregno e antialleanza messo in atto dall'influsso del maligno, il quale ingannando gli uomini vuole realizzare un mondo opposto a quello voluto da Cristo e da Dio. L'Assemblea deve allora saper leggere in profondità la storia che sta vivendo, imparando a discernere con la fede gli avvenimenti per collaborare con la sua azione allo sviluppo del Regno di Dio. E questa opera di lettura e di discernimento, come pure di azione, è legata alla preghiera. Anzitutto, dopo l'appello insistente di Cristo, che nella prima parte dell'Apocalisse ben 7 volte ha detto: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, l'Assemblea viene invitata a salire in cielo per guardare la realtà con gli occhi di Dio. E qui ritroviamo 3 simboli, punti di riferimento da cui partire per leggere la storia: il trono di Dio, l'agnello e il libro. Primo simbolo è il trono, sul quale sta seduto un personaggio che Giovanni non descrive perché supera qualsiasi rappresentazione umana. Può solo accennare al senso di bellezza e gioia che prova trovandosi davanti a lui. Questo personaggio misterioso è Dio, Dio onnipotente che non è rimasto chiuso nel suo cielo, ma si è fatto vicino all'uomo, entrando in alleanza con lui. Dio che fa sentire nella storia, in modo misterioso mariale, la sua voce, simboleggiata dai lampi, dai tuoni. Vi sono vari elementi che appaiono attorno al trono di Dio, come 24 anziani e 4 esseri viventi che rendono lode incessantemente all'unico Signore della storia. Primo simbolo è quindi il trono, secondo simbolo è il libro che contiene il piano di Dio sugli avvenimenti e sugli uomini. È chiuso ermeticamente da 7 sigilli e nessuno è in grado di leggerlo. Di fronte a questa incapacità dell'uomo di scrutare il progetto di Dio, Giovanni sente una profonda tristezza che lo porta al pianto. Ma c'è un rimedio allo smarrimento dell'uomo di fronte al mistero della storia. Qualcuno è in grado di aprire il libro e di illuminarlo. E qui appare il terzo simbolo, Cristo, l'agnello immolato nel sacrificio della croce, ma che è in piedi, segno della sua risurrezione. Ed è proprio l'agnello, il Cristo morto e risorto, che progressivamente apre i sigilli e svela il piano di Dio, il senso profondo della storia. Che cosa dicono questi simboli? Essi ci ricordano qual è la strada per saper leggere i fatti della storia e della nostra stessa vita. Alzando lo sguardo al cielo di Dio, nel rapporto costante con Cristo, aprendo a Lui il nostro cuore e la nostra mente nella preghiera personale e comunitaria, noi impariamo a vedere le cose in modo nuovo e a coglierne il senso più vero. La preghiera è come una finestra aperta che ci permette di tenere lo sguardo rivolto verso Dio. Non solo per ricordarci la meta verso cui siamo diretti, ma anche per lasciare che la volontà di Dio illumini il nostro cammino terreno e ci aiuti a viverlo con intensità e impegno. In che modo il Signore guida la comunità cristiana ad una lettura più profonda della storia? Anzitutto invitandola a considerare con realismo il presente che stiamo vivendo. L'agnello apre allora i primi quattro sigilli del libro e la Chiesa vede il mondo in cui è inserita, un mondo in cui vi sono vari elementi negativi. Vi sono i mali che l'uomo compie, come la violenza che nasce dal desiderio di possedere, di prevalere gli uni sugli altri, tanto da giungere ad uccidersi, secondo sigillo. Oppure l'ingiustizia perché gli uomini non rispettano le leggi che si sono date, terzo sigillo. A questi si aggiungono i mali che l'uomo deve subire come la morte, la fame, la malattia, quarto sigillo. Davanti a queste realtà spesso drammatiche, la comunità ecclesiale è invitata a non perdere mai la speranza, a credere fermamente che l'apparente onnipotenza del maligno si scontra con la vera onnipotenza che è quella di Dio. E il primo sigillo che scioglie l'agnello contiene proprio questo messaggio. Narra Giovanni e vidi, ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Nella storia dell'uomo è entrata la forza di Dio, che non solo è in grado di bilanciare il male, ma addirittura di vincerlo. Il colore bianco richiama la risurrezione. Dio si è fatto così vicino da scendere nell'oscurità della morte per illuminarla con lo splendore della sua vita divina. Ha preso su di sé il male del mondo per purificarlo col fuoco del suo amore. Come cresce in questa lettura cristiana della realtà? L'Apocalisse ci dice che la preghiera alimenta in ciascuno di noi e nelle nostre comunità questa visione di luce e di profonda speranza. Ci invita a non lasciarci vincere dal male, ma a vincere il male con il bene, a guardare al Cristo crocifisso e risorto che ci associa alla sua vittoria. La Chiesa vive nella storia, non si chiude in se stessa, ma affronta con coraggio il suo cammino in mezzo a difficoltà e sofferenze, affermando con forza che il male, in definitivo, non vince il bene, il buio non offusca lo splendore di Dio. Questo è un punto importante per noi. Come cristiani non possiamo mai essere pessimisti. Sappiamo bene che nel cammino della nostra vita incontriamo spesso violenza, menzogna, odio, persecuzione. Ma questo non ci scoraggia. Soprattutto la preghiera ci educa a vedere i segni di Dio, la sua presenza e azione, anzi ad essere noi stessi luci di bene che diffondono speranza e indicano che la vittoria è di Dio. Questa prospettiva porta ad elevare a Dio e all'agnello il ringraziamento e la lode. I 24 anziani e i 4 esseri viventi cantano insieme il cantico nuovo che celebra l'opera di Cristo agnello, il quale renderà nuove tutte le cose. Ma questo rinnovamento è anzitutto un dono da chiedere. E qui troviamo un altro elemento che deve caratterizzare la preghiera: invocare dal Signore con insistenza che il suo regno venga, che l'uomo abbia il cuore docile alla Signoria di Dio, che sia la sua volontà ad orientare la nostra vita e quella del mondo. Nella visione dell'Apocalisse, questa preghiera di domanda è rappresentata da un particolare importante. I 24 anziani e i 4 esseri viventi tengono in mano, insieme alla cetra che accompagna il loro canto, delle coppe d'oro piene di incenso, che, come viene spiegato, sono le preghiere dei santi, di coloro cioè che hanno già raggiunto di Dio, ma anche di tutti noi che ci troviamo in cammino. E vediamo che davanti al trono di Dio un angelo tiene in mano un terribolo di oro in cui mette continuamente i grani di incenso, cioè nostre preghiere, la cui suave odore viene offerto insieme alle preghiere che salga al cospetto di Dio. È un simbolismo che ci dice come tutte le nostre preghiere, con tutti i limiti, la fatica, la povertà, l'aridità, le imperfezioni che possono avere, vengono quasi purificate e raggiungono il cuore di Dio. Dobbiamo essere certi, cioè, che non esistono preghiere superflue, inutili, nessuna va perduta, ed esse trovano risposta, anche se a volte misteriosa, perché Dio è amore e misericordia infinita. L'angelo, scrive Giovanni, prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono tuoni, rumori, fulmini e scosse di terremoto. Questa immagine significa che Dio non è insensibile alle nostre suppliche, interviene e fa sentire la sua potenza e la sua voce sulla terra, fa tremare e sconvolge il sistema del maligno. Spesso, di fronte al male, si ha la sensazione di non poter fare nulla. Ma è proprio la nostra preghiera la risposta prima e più efficace che possiamo dare e che rende più forte il nostro quotidiano impegno nel diffondere il bene. La potenza di Dio rende feconda la nostra debolezza. Vorrei concludere con qualche cenno al dialogo finale. Gesù ripete varie volte: ecco, io vengo presto. Questa affermazione non indica solo la prospettiva futura, la fine dei tempi, ma anche quella presente. Gesù viene, pone la sua dimora in chi crede in Lui e lo accoglie. L'assemblea, allora guidata dallo Spirito Santo, ripete a Gesù l'invito pressante a rendersi sempre più vicino: viene. È come la sposa che aspira ardentemente alla pienezza della nuzialità. Per la terza volta ricorre l'invocazione: amen. Viene, Signore Gesù. Il lettore conclude con un'espressione che manifesta il senso di questa presenza: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. L'Apocalisse, pur nella complessità dei simboli, ci coinvolge in una preghiera molto ricca, per cui anche noi ascoltiamo, lodiamo, ringraziamo, contempliamo il Signore, gli chiediamo perdono. La sua struttura di grande preghiera liturgica comunitaria è anche un forte richiamo a riscoprire la carica straordinaria e trasformante che ha l'Eucaristia. In particolare vorrei invitare con forza ad essere fedeli alla Santa Messa Domenicale nel giorno del Signore, la Domenica, vero centro della settimana. La ricchezza della preghiera nell'Apocalisse ci fa pensare a un diamante che ha una serie affascinante di sfaccettature, ma la cui preziosità risiede nella purezza dell'unico nucleo centrale. Le successive forme di preghiera che incontriamo nell'Apocalisse fanno brillare allora la preziosità unica e indicibile di Gesù Cristo. Grazie.
Ecco, dopo la catechesi che questa mattina Papa Benedetto XVI ha pronunciato nell'aula Paolo VI, facciamo un passo indietro, andiamo a domenica scorsa, all'Angelus Domenicale a Castel Gandolfo. Il Papa, come sempre, ha commentato le letture della domenica, ma ancora una volta e soprattutto ha pensato al Libano e al Medio Oriente.
Avrò la felice occasione, dice il Papa, di incontrare il popolo libanese e le sue autorità, oltre ai cristiani di questo caro paese e quelli provenienti dai paesi vicini. Non ignoro, aggiunge, la situazione spesso drammatica vissuta dalle popolazioni di questa regione, da troppo tempo straziata da incessanti conflitti. Sembra difficile trovare soluzioni per il Medio Oriente, riconosce il Papa, che però con forza ribadisce che non ci si può rassegnare alla violenza e all'esasperazione delle tensioni. Il Papa raccomanda: l'impegno per un dialogo e per la riconciliazione deve essere prioritario per tutte le parti coinvolte e deve essere sostenuto dalla comunità internazionale. Il mio viaggio apostolico in Libano e per estensione nel Medio Oriente nel suo insieme, aggiunge il Papa, si colloca sotto il segno della pace, facendo riferimento alle parole del Cristo: vi do la mia pace.
Grazie alla collega Fausta Speranza, ed ora invece passiamo a parlare del congresso mariano internazionale che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, e naturalmente i partecipanti sono stati ricevuti da Benedetto XVI a Castel Gandolfo. Un'occasione per ricordare che di Maria c'è ancora molto da studiare e che Maria è stata figura centrale del Concilio Vaticano II. Ce ne parla Deborah Donnini.
Il beato Giovanni XXIII ha voluto che il Concilio Vaticano II si aprisse proprio l'11 ottobre, nello stesso giorno in cui, nel 431, il Concilio di Efeso aveva proclamato Maria Theotokos, Madre di Dio. Per ricordare quello straordinario avvenimento nel suo 50° anniversario, il prossimo 11 ottobre si aprirà l'anno della fede, indetto da Benedetto XVI con il motu proprio Porta Fidei, in cui si affida a Maria, beata perché ha creduto, questo tempo di grazia. Il Papa ricorda che lui stesso prese parte al concilio da giovane teologo come esperto. Con la votazione del 29 ottobre 1963 si decise di arricchire lo schema della Costituzione dogmatica sulla Chiesa con il capitolo sulla Madre di Dio, nel quale la figura della Vergine appare strettamente inserita nei misteri fondamentali della fede cristiana.
Maria, di cui è sottolineata innanzitutto la fede, è compresa nel mistero di amore e di comunione della Santissima Trinità. La sua cooperazione al piano divino della salvezza è chiaramente affermata e posta nel giusto rilievo, facendone così un modello e un punto di riferimento per la Chiesa, che in lei riconosce se stessa, la propria vocazione e la propria missione.
Il Papa ha ricevuto anche i vescovi della Colombia in visita ad Limina, un'occasione speciale per parlare anche del problema della secolarizzazione che si combatte, ha detto Benedetto XVI, soprattutto sostenendo la famiglia. E a proposito della nuova evangelizzazione, il Papa ha richiamato il piano globale della conferenza episcopale, che fa riferimento alla conferenza generale del CELAM di Aparecida. Date attenzione ai religiosi, alla famiglia, serve anche una correzione chiara e caritatevole del clero, ma soprattutto difendete la vita. E Benedetto XVI in settimana ha anche ricevuto i vescovi di nuova nomina, che sono stati riuniti dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Ai presuli provenienti da tutte le parti del mondo e accompagnati dal cardinale prefetto Fernando Filoni, il Papa ha ricordato: abbiate a cuore la missione ad gentes, l'inculturazione della fede, la formazione dei candidati al sacerdozio, la cura del clero diocesano, dei religiosi, delle religiose e dei laici. Le vostre comunità, ha detto anche il Papa, sono quasi tutte di recente fondazione e presentano i pregi e le debolezze legati alla loro breve storia, ma pur avendo una fede partecipata, gioiosa e creativa, spesso non è ancora una fede radicata. Per questo ci vuole entusiasmo e zelo apostolico. Termina così il nostro appuntamento anche per oggi, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.